Però cosa comporta? Cos'è la scelta? Ci troviamo in una società in cui le persone devono essere sottoposte a principi morali assurdi, a principi giuridici inesistenti. Io voglio ricordarvi una cosa. Noi siamo stati alla base della cultura giuridica. Il monoteismo l'ha completamente sconvolta. Benissimo, ho letto, non ho fatto tempo a approfondire, che la Cina sta cercando di affrontare le leggi di proprietà privata. E cosa ha fatto la Cina per affrontare le leggi di proprietà privata? Si va a studiare il diritto romano, non il diritto cattolico, non quello che la follia teologica cristiana ha prodotto, ma il diritto romano. Benissimo, io voglio ricordare che il diritto romano ricordava sempre la centralità del cittadino e dello Stato. Benissimo, questo è un concetto che apparteneva a chi aveva una visione non cristiana della vita.
La priorità dell'uomo appartiene al diritto romano pre-cristiano. La priorità dell'individuo. C'è un episodio di un imperatore che ha voluto chiaramente raccogliere più tasse perché gli serviva soldi. Bene, per raccogliere più soldi, più tasse perché gli serviva soldi, ha esteso a tutto l'impero il diritto di cittadinanza. Cioè, sì, chiedeva più soldi, però dava qualcosa in cambio. Cioè, trasformava tutti gli abitanti dell'impero in cittadini. E se permettete, è uno scambio, cioè non è una rapina. Quando arrivarono i cristiani fu solo ed esclusivamente una rapina e basta. Comunque la Cina ha anche altri problemi. Ho letto come sta, fra virgolette, affrontando quello che è il buddismo, quello che è il buddismo tibetano. Beh, in realtà sta cercando di portare benessere nel Tibet o ricchezza nel Tibet proprio per fermare il buddismo, e lo ha fermato. Cioè, ormai il buddismo tibetano, credo, in Tibet non esiste neanche più.
Sì, no, beh, voglio anche dare una dimostrazione. Abbiamo appunto detto di quello che succede, del fatto che i diritti delle donne, delle coppie, di chi vuole avere figli vengano cancellati, e qualche giornale Repubblica un trafiletto, un articolo, così via. Di fronte ad altre cose si speccano pagine. E voglio, ne ho un esempio che è terrificante. Il Corriere del Veneto, di fronte a chi vuole dare i soldi alla Chiesa Cattolica e agli oratori, ha fatto un'intera pagina perché una squadra di calcio cattolica si rifiuta di giocare perché in campo si bestemmia. Cioè, le argomentazioni, le tesi sono veramente incredibili, e pensate che questo ha avuto il richiamo anche della difesa del popolo. Dice: in una lettera alla difesa del popolo, stimale diocesano, i giocatori del Creola hanno detto no al campionato del centro sportivo, si bestemmia in campo. Come vedete, è più importante non sentire qualche bestemmia, che poi fa parte del parlare comune veneto, nel senso che nessuno si sente delle bestemmie, si gira più tanto. Il loro impegno, il loro scandalo, la loro offesa, il loro sconvolgimento è perché sentono una bestemmia. E il fatto che, come dice poi Clafamisi, non interessa niente della salute della donna ai politici, allora non interessa, basta che il nome di Dio, come dicono loro, non venga nominato in vano. Ma a me del nome di Dio non me ne frega assolutamente niente. A me interessano le persone, i cittadini, interessano i singoli, gli uomini, le donne, i popoli. E di conseguenza pensate a cosa si arriverà a questo senso, perché il presidente ha dichiarato: fanno regolamenti contro la bestemmia, contro le partite che si giocano il venerdì santo, e poi si tollera l'offesa a Dio. Cioè, io penso che se non si deve offendere la persona offesa, quanto minimo dovrebbe fare rimostranza. Eppure, di fronte a una simile sciocchezza, a un'idiozia, che penso che anche al bar ci farebbero quattro risate, un quotidiano come il Corriere del Veneto va a dedicare un'intera pagina. Quando abbiamo avuto casi gravissimi di comportamenti fatti da sacerdoti che vengono sottaciuti, di cui non si parla, e questo perché? Soltanto perché alcune orecchie sante hanno sentito delle bestemmie in un campo di calcio.
Orecchie sante?
Per loro sono orecchie sante, sai, i timpani del Signore, i timpani di Dio. E questo chiaramente è la dimostrazione di quale sconvolgimento porta le persone, a quale eventi nel loro animo. Cioè, rendetevi conto, questi non giocano più a calcio perché sentono delle bestemmie.
Francesco, passiamo a un altro argomento, sì, che ha niente a che vedere con questo. Io però a me piacciono moltissimo questi argomenti, perché se noi sappiamo, abbiamo dati per dire come il condizionamento educazionale penetra nelle persone, noi non ci rendiamo neanche conto come in effetti penetrano nelle persone anche esseri della natura che variano i nostri comportamenti. Quando noi diciamo che il pensiero del cristiano, il pensiero cristiano è il prodotto di una persona malata, non è che parliamo per immagini o per simboli, parliamo letteralmente. Cioè, il pensiero cristiano è un pensiero proprio delle persone malate e i comportamenti cristiani sono comportamenti propri delle persone malate. C'ho un esempio di un articolo su Venerdì di Repubblica del 19 novembre 2004 che praticamente si tratta di il toxoplasma. Il toxoplasma, permettetemi un attimo la difficoltà di pronuncia, della leptospirosi, che produce leptospirosi nei topi. Francesco mi guarda già storto e mi dice: ma che cazzo?
No, lo so.
L'hai letto? Vabbè, allora. Ora, questo protoplasma, quando entra nei topi, cosa fa? Intanto si impossessa del cervello. Si impossessa del cervello e conduce il topo a dei comportamenti. In pratica, costringe il topo ad essere mangiato dal gatto. Allora, il toxoplasma della leptospirosi entra nel cervello e porta il topo ad essere mangiato dal gatto. Perché questo? Perché il toxoplasma, accidenti alla pronuncia, della leptospirosi si riproduce solo nell'intestino del gatto. Allora, per riuscire a entrare nell'intestino del gatto, deve indurre il topo all'interno del quale lui è ad essere mangiato dal gatto. Ora, questo ha portato a tutta una serie di sperimentazioni, no? Cioè tutta una serie di ricerche, e essenzialmente la ricerca ha dedotto che tutta una serie di incidenti stradali erano provocati da persone che avevano la leptospirosi. Cioè, praticamente il toxoplasma della leptospirosi arriva a penetrare nelle persone e a cambiare il comportamento delle persone rispetto al pericolo, rispetto a situazioni d'allarme. In pratica, il toxoplasma della leptospirosi tratta le persone come se fossero dei topi. Questo per dire cosa? Per dire che se noi non riusciamo ad avere una volontà per agire rispetto alle cose e per capire le cose, per affrontare le cose, per penetrare le cose, chiunque si può impossessare di noi. E non è solo il toxoplasma della leptospirosi, ma è tutta la struttura di condizionamento educazionale cattolica che va ad incidere sulla struttura cerebrale e ci fa fare dei comportamenti, ci mette in essere delle azioni che sono deleterie per noi stessi come persone e per la nostra specie, tant'è che arriviamo all'assurdo a mettere in ginocchio i nostri figli. Cioè costringiamo i nostri figli a pregare perché noi praticamente abbiamo un piccolo toxoplasma della leptospirosi, che non è il toxoplasma della leptospirosi, ma è una cosa simile, messo dentro e inserito a forza attraverso la struttura educazionale cattolica. Pertanto, quando noi diciamo che un pensiero è malato, in realtà è vero che è malato. Perché? Perché è nocivo sia per le persone che lo praticano, sia per il futuro della specie a cui apparteniamo. E penso che più che tirare fuori esempi fisici non posso più far altro.
Sì, beh, sono anche molte cose che cambiano e che sono anche significative, che sono anche divertenti. Certe volte si prende gioco, ci si scherza, molti altri, gli altri, quelli cattolici, scherzano sul fatto che ad esempio alcune popolazioni che lo reputano primitive hanno un culto particolare per le piante. Pensiamo ad esempio che ci vengono a raccontare che gli antichi Maya, gli antichi Incas, Aztechi avevano una grande venerazione per il dio del grano turco, per il dio del mais. E questo viene dimostrato come una forma di religione primitiva. In realtà loro erano consci dell'importanza che la loro vita non era tanto legata al fatto di essere devoti, ma essere capaci di essere dei buoni coltivatori e di conservare questo. Aggiungiamo un fatto particolare, perché vi faccio questa premessa riferita soprattutto appunto a popolazioni americane che avevano questo culto del mais, perché sul Corriere del Veneto esce fa la peste uccisa dalla pannocchia, così il mais pose il termine alle carestie e al flagello della peste. Bene, cosa dice? Perché dicono questo? Perché domani a Venezia si celebra la fine dell'epidemia del 1930 che sconvolse il Veneto, in due anni morì il 30% della popolazione lagunare. Dice, e per ringraziare della fine della epidemia, per ringraziare Dio della scomparsa del flagello, vennero erette due chiese, quella palladiana del Redentore e l'altra di Santa Maria della Salute. Nessuno ha pensato, come facevano i Maya, di conservare la memoria, parlando di un Dio del mais, di un Dio del grano turco, che andava venerato, che faceva parte della vita, che era essenziale. No, i cristiani hanno attribuito la capacità di uscire da questa epidemia a un intervento divino miracoloso, quando in realtà è stata sempre la capacità dell'uomo di coltivare nuove specie, di affrontare i problemi in maniera concreta e materiale, a cambiare questo. E nessuno ha pensato di reggere neanche un capitello alla pannocchia, al mais, ma sicuramente molti capitelli hai presunto Dio che avrebbe fatto terminare la peste. E come vedete, allora, chi è più arretrato dal punto di vista culturale e religioso nel comprendere la realtà, nel essere sensibile verso il mondo? Le popolazioni di tipo quelle sudamericane, prima che arrivassero i cristiani, che veneravano il Dio del mais, che veneravano le divinità della vegetazione, o sono arretrati i monoteisti, che se non avessero popolazioni esterne che gli danno una cultura, che gli danno un'informazione, che gli danno dei sementi, che li porta fuori questo problema? E di conseguenza dobbiamo comprendere proprio come il monoteismo deve sempre attribuire a un fattore esterno, a un Dio esterno, la soluzione dei problemi che in realtà sono sotto i nostri occhi, che noi potremmo percepire, che qui potremmo trovare le soluzioni. E questo è sempre uno degli artifici, una delle mostruosità del monoteismo, che tende a tirare via all'uomo la capacità di affrontare le cose. E allora io sarei contento che il prossimo anno, quando si festeggerà la fine dell'epidemia del 1630, ci fosse qualcuno che si ricordasse non della Madonna e non del Dio, ma che si ricordasse del mais.
Va bene, adesso facciamo un dispetto a Francesco.
Va bene.
Adesso facciamo vedere come fa Era ad agire nei confronti di Zeus, siccome so che a Francesco piace molto questa cosa. Tratto un po' dagli dei la vita quotidiana degli dei greci, ed è l'atteggiamento di Era che deve fargli fare a Zeus un po' quello che vuole. Allora vediamo un po' come si comporta Era nei confronti di Zeus per riuscire ad ottenere qualcosa.
Sapete che Claudio non gioca a biliardo, di conseguenza certe prospettive gli sfuggono.
Sì, comunque è importante anche per noi leggere certi episodi, perché ci chiariscono come dobbiamo comportarci anche nei confronti della società, nei confronti degli amici, nei confronti dei nostri stessi compagni, nei confronti della vita quotidiana, quando affrontiamo i problemi. E penso che l'imitazione dei di questa Era, almeno in questo caso, sia abbastanza piacevole da leggere. Mi dai 2 minuti, Francesco?
Sì,
non dovrei metterci più.
Sì, no, anche se metti più nessun problema.
Nel trio composto da lei, Era, Afrodite e Atena, e che sollecita i desideri di Paride, Era incarna e fa balenare il potere, mentre le sue due consimili rivali promettono al giovane rispettivamente la gloria militare e l'amore della più bella delle donne. Era, donna di mente ed azione autoritaria, il fascino non è il suo modo di intervento abituale, e tuttavia vi fa ricorso quando ciò può giovare ai suoi piani, agevolare le sue manovre. Le serve organizzare all'istante un diversivo per distrarre l'attenzione di Zeus, per distrarlo dalla vista degli affari degli uomini. La potente Era, dai grandi occhi, esita. Come trarre in inganno l'animo di Zeus che impugna l'egida? Comportandosi da sovrana, parlandogli del potere? No. La dea degli occhi di Giovenca sceglie di recitare una magistrale scena di provocazione sessuale, e per far questo prepara il suo corpo, al riparo da ogni sguardo indiscreto. Dopo aver serrato alle sue spalle il catenaccio di una grande porta che nessun altro dio saprebbe socchiudere, ella si accinge ad una toilette molto accurata, sapiente. Elimina dapprima dal suo corpo con l'ambrosia ogni sporcizia, lo unge poi con un olio grasso divino e soave, il cui profumo è fatto per lei. Quando ella si muove nel palazzo di Zeus, dalla soglia di bronzo, la sua fragranza riempie il cielo e la terra. Se ne unge il bel corpo, quindi si pettina con le sue stesse mani i capelli, ne fa trecce lucenti che le scendono belle e divine dalla fronte eterna. Si cosparge d'ambrosia, certo, le sue trecce sono divine ambrosie, la sua fronte è immortale, ma il suo corpo, l'involucro esterno del suo corpo, cross, apparentemente non è diverso da un corpo, quale quello che costituisce la pelle dei mortali, di un uomo come Ulisse ad esempio. Anche Ulisse dovrà un giorno lavare e purificare il suo corpo, tutto incrostato di sale e di salsedine, quando raggiunge le rive dei Feaci. Qualificata come bella, la pelle di Era non presenta alcuna specificità istiologica. Si sa d'altronde che può essere sporca, che deve essere pulita, liberata dalla sporcizia, proprio come la pelle di un soldato affaticato e incrostato da polvere. La sporcizia molto fisica rendono un mortale inadatto alla comunicazione con gli dei e ai gesti rituali. In vista di un sacrificio ad Apollo, Agamennone ordina ai suoi uomini di purificare il loro corpo e gettare la loro sporcizia in mare. Dopo l'aspersione con l'ambrosia, il passaggio con l'olio, dunque la pelle di Era era secca, disidratata, arida, non ha la virtù meravigliosa che le si potrebbe dopo tutto attribuire di mantenersi spontanea, morbida e odorosa. Come una pelle di donna, quella di Era è muta, ha bisogno di essere nutrita e profumata artificialmente. Che il cosmetico sia esclusivo, fabbricato solo per lei, e che lo si dica Ambrotos, immortale semplicemente, connota come appartenente al mondo degli abitanti dell'Olimpo, un'operazione che per se stessa è tipicamente umana. Si tratta di una tecnica del corpo estremamente diffusa, maschile tanto quanto femminile, alla quale si dedicano sia gli eroi più muscolosi, sia le fanciulle più frivole. Infine Era si acconcia la pettinatura senza nessun aiuto, con le sue stesse mani. Purificato, profumato, splendente, il corpo della dea è ormai pronto a infilarsi nelle vesti e ornarsi di gioielli. Poi indossa una veste divina che Atena le ha ornato di ricami e reso splendida, aggiungendovi numerosi accessori con fermagli d'oro. La fissa attorno alla gola, cinge una cintura dalle 100 frange, si infila nei lobi forati delle orecchie boccole a 3 castoni, grandi come le more, nelle quali splende una grazia infinita. La divina si copre infine la testa con un velo bellissimo, nuovo, splendente come il sole, ai piedi lucenti lega bei sandali. Un abbigliamento metodico, studiato, il corpo divino si disegna con tratti diversi da quelli indicati dai gesti del bagno, dell'unzione e della pettinatura. Coprendosi si svela, è gola, orecchie, lobi teneri, nei quali si è dovuta praticamente un'incisione, vita segnata, stretta da una cintura, piedi che devono essere calzati con sandali. Nell'insieme occorre abbigliarlo nel più femminile, nel meno esotico dei modi, velo, veste, sandali, cintura e ancora orecchini dei castoni grossi come tre more. Niente di tutto ciò è divino, nel senso che i corpi dei mortali ne sarebbero privi. Tutto al contrario, non fa che dare alla dea un corpo di bella donna elegante. Così, dopo aver acconciato attorno al corpo l'intera parure, esce dalla sua caverna. E così via, potremmo anche continuare a leggerlo, ma tanto per capire come il sedurre in realtà sia un'arte strategica, cioè venga fatta con estrema puntualità, è una vera e propria arte dell'agguato. Ecco, ho voluto leggervi Era che si prepara a un atto di seduzione nei confronti di Zeus, è come prepara se stessa, ed è un'arte dell'agguato vera e propria.
Sì, a parte che sai, non è solo l'arte dell'agguato, ma è anche l'arte del desiderio, del piacere di avere un corpo, cioè nel senso che l'azione non viene solo fatta con una finalità, con uno scopo, ma è anche bella in se stessa, cioè nel senso che queste cose vengono fatte perché a lei piace sentire un corpo, avere un corpo, gestire questo corpo e provare piacere da questo corpo. Il fatto che poi lei lo possa utilizzare è sempre un qualcosa che si aggiunge, ma non è l'unico scopo in realtà. Cioè lei non si trucca, non si lava, non si fa bella soltanto perché con questo permette di conquistare il verso Giove, ma perché lei prova a piacere da queste azioni, cioè queste azioni gli piacciono in se stesse.
In questa storia, cioè, credo che sia tratta anche dall'Iliade, questo episodio, in realtà era l'essere natura, no? Cioè l'essere natura è un potere che si rappresenta l'atmosfera, che si rappresenta Zeus, no? E che è spesso incrostato proprio perché la natura è terra, no? Cioè la natura è potere che dà la vita, potere che genera. In realtà parla di Era come lei si rapporta attraverso il potere, no? Cioè che è il potere della vita in fondo. Però quando deve ammaliare Zeus, lei è in grado di cambiare.
Ma non è soltanto, vedi, il fatto di parlare di oggetti, di questo contatto, significa che si prova a piacere del contatto di questi oggetti,
certo.
Cioè
no, no.
Che non sono finalizzati, non sono strumentali, non sono utilitaristici, ma sono belli in se stessi, cioè nel senso che una veste colorata di un certo tipo prova a piacere anche a chi l'indossa, provoca certe sensazioni. Perciò noi dovremmo anche cercare di comprendere, se vogliamo, per capire alcune cose, ad esempio i tessuti, i colori, le forme, le pieghe, perché noi non dobbiamo pensare che le divinità facciano dei gesti perché devono essere viste o venerate, ma fanno dei gesti perché a loro piacciono in se stessi. Che questi gesti sono divinità che sono più timide, sono divinità che invece questo timore non ce l'hanno. È un problema dell'uomo di poi di conquistarlo, ma tutte e due si giocano sul fatto della percezione visiva. Percezione visiva che non è soltanto di chi li osserva, ma di chi anche vive questa azione. Perciò noi dovremmo anche andare a approfondire il discorso stesso dei profumi che vengono utilizzati, perché anche quelli hanno un simbolismo, perché il fatto che una divinità utilizzi un profumo prelevato da una certa pianta non è frutto del caso, non è che è entrato in profumeria e fa beh, mi dia questo perché a me piace questo. Sceglie una certa pianta perché esiste una connessione, un'interconnessione, uno scambio simbolico nel senso di un oggetto spezzato che viene ricongiunto con la realtà che gli è attorno. Perciò lei fa questo, ma sa che conquista Zeus perché è capace di riconnettersi ad altre divinità che hanno altre forme e hanno altre sostanze, perché è capace di comunicare con la vibrazione dei colori ma anche con la vibrazione dei profumi.
Dopo si mette in seno l'unica divinità, l'unico oggetto a cui nessuno può resistere, che è desiderio. Cioè, si fa dare da Venere desiderio. Cioè, c'è tutta un'arte della dea, no? Che è finalizzato in questo caso, capisci? Ed è finalizzato proprio a circuire Zeus. Cioè, non è soltanto
ma io darei sempre anche un'altra prospettiva, perché forse Zeus vuole essere sedotto, circuito così
diciamo che così ci casca, cioè no, nel senso che non è che si casca o non si casca, cioè, ci casca sempre, però il problema è che ci casca per la finalità, capisci? Cioè, esistono delle finalità da raggiungere, non solo il fatto che ci caschi, ma anche no. Infatti poi arriverà sonno, insomma arriveranno altre cose che dopo Era ha nella sua testa, nei suoi progetti, insomma, in fondo Era è litigiosa come la natura, cioè la natura non è mai pacifica, cioè è pacifica quando le piace essere pacifica, ma in realtà non lo è mai, sempre
litigiosa. Noi sappiamo che la vita è continuamente in movimento e in vibrazione, di conseguenza tutte quante le divinità hanno, chiamiamolo, un'instabilità. Difatti sappiamo che le divinità non stanno ferme neanche nelle statue, nel senso che prendono vita, hanno una loro vita, hanno un loro dinamismo, hanno un loro spostarsi, un loro agire e un modo di interagire con questo. Il fatto stesso del toccarle, del percepirle, del vederle e che siano belle, questo è significativo. La stessa cura in cui veniva messa a punto nelle statue, nelle rappresentazioni, è perché questi particolari sono particolari significativi. Questi particolari sono significativi sia in se stessi, ma sia anche per le cose a cui richiamano, a cui si ricollegano, sia per le cose che manifestano. Cioè, se noi notiamo in tutte quante le mitologie o i racconti o nelle figure, noi abbiamo sempre una cura estrema della sensibilità nella percezione del corpo, cioè dei sensi. Se noi diciamo che gli dèi agiscono, comprendono, utilizzano i sensi, anche noi uomini abbiamo i sensi, anche noi li potremmo utilizzare, anche noi ci potrebbero e potrebbero dare conoscenza, informazione e piacere. Perciò richiamarsi a una mitologia così ricca implica che tu puoi fare le stesse cose. Era in fondo non fa una cosa irraggiungibile, fa una cosa che molte donne fanno ancora adesso.
Anzi, le fanno più adesso che non una volta. Cioè, volevo anche sottolineare un po' questo
aspetto. Ad esempio, c'è una cosa che mentre leggevi mi è venuto in mente un particolare, vedi, ad esempio, che questa cura ce l'hanno anche i monoteisti. Cioè, questa estrema pulizia, questa estrema scelta di essere a posto, viene compiuta ancora adesso in alcuni rituali dei monoteisti. I kamikaze hanno questa caratteristica. Siccome si reputano donne rispetto al loro dio, prima di fare un gesto del genere, tradizione dei kamikaze vorrebbe che fossero perfettamente lavati, profumati, rasati, affinché li possa il loro dio gradire in questo senso. Se vedi, è come un gesto che era fatto in realtà per se stessi, per la comunità in cui si era attorno, il fatto di concepirla come sottomissione a qualcosa, devi essere la pecora più bella per il tuo dio. E questo avviene. Cioè, difatti io ho letto proprio che sarebbe proprio esiste quasi un decalogo dei kamikaze in cui dicono che prima dell'azione devono essere perfettamente lavati, puliti, essere completamente in ordine. Vedi proprio di come si è spostato il discorso del piacere, non si è più piacevoli per se stesso, per realizzare la sua vita, ma per annientare la propria vita, la vita degli altri, affinché questo piaccia a Dio. E questo è proprio lo sconvolgimento che porta nella psiche il monoteismo. Poi non ho capito perché quando i kamikaze vanno a fare i kamikaze devono avere due o tre paia di mutande, ma questo è un altro problema.
Sì, sarebbe perché se sono feriti vanno in ospedale, dobbiamo sempre lo stesso paio di mutande, no? Va bene.
Poi vediamo via le telefonate.
049 700 700 e 049 700 838. Beh, io di notizie ne ho raccolto ancora qualcosina, però non so quanto... Pronto? Ciao carissimo.
Come va? Ciao.
Bene, bene, bene.
Ciao.
Niente, volevo solo dare un saluto.
Grazie.
Tutto qua è notizie. Niente, ho trovato la Bibbia apocrifa.
Sì.
Vecchio, Nuovo e Vecchio Testamento. Siccome che mi avevo usato i Vangeli, no, delle Inaudi apocrifa.
Sì, hai la radio vicina?
No, è 2 metri.
Sta interferendosi un pochino. Grazie.
Sì, beh, di Vangeli apocrifi ne sono sopravvissuti alcuni, ma ne hanno inventati tantissimo.
Sì, niente dei Inaudi, era ben che sarà il doppion dentro su qui dei Inaudi, perché sono i Vangeli apocrifi. Invece questa qua che è proprio l'Antico e il Nuovo Testamento apocrifo, la Bibbia insomma,
la
PM comunque è un bel...
Della PM?
Lo so.
Chi è l'autore? Moraldi?
Un tedesco.
Ah, no, no.
Weisenberg.
No.
Aspetta che se... Le introduzione di...
Tocca il telefono. Saluto.
Eccoci qua. A cura di Eric Weidinger.
Non conosco.
Edizione italiana e traduzione di Elio Iucci.
Non conosco.
Comunque non mette noi autori, cose che se siete professori...
Sì, vabbè.
Mette solo...
Non è importante.
Ho letto, ho aperto una pagina a caso, ho visto... Dica, e li appenderemo con la lingua. Proprio sanguinari, proprio. Ho letto un poco... le prime pagine, proprio.
Beh,
era anche la cosa
sì, sono
Mosè,
sempre sanguinari tutti i testi
di Mosè. Di Mosè, era una roba proprio...
Sì, anch'io un po' di Apocalissi, sì.
Sì.
Ma ti dicono sempre che bisogna interpretare, eh?
Sì, no, beh, ma a me non mi frega, mia se... No, per me se devo scindere proprio tutto, il pusso, no? Se devo proprio isolarsi da me, proprio, cioè... Certo. Che vedi, insomma, ecco che se devo staccarsi, a parte che non avevo una concezione, diciamo... Io quando ero boccia andavo al limite, andavo in chiesa proprio per il minimo indispensabile, no? Pronto?
Sì, sì, sì.
Ci siamo, ci siamo.
E niente, ora una volta ho fatto una prova per Pasqua, le Pasqua, insomma, sì. Una commedia tipo incesa. E l'unica parte che ho fatto è stata quella del Littorio, quello che tenia, Littorio Romano, che tenia mai fascio. Dopo non so più, non ho mai fatto Chierichetto, che roba, insomma, non mi ha interessato. Tutto qua, insomma, questa è una roba che non interessa, insomma, ecco.
Certo.
E niente, dopo, il libro che ti ho detto, Francesco.
Sì.
Devo spiegare, Claudio.
No, ho fatto tempo, sono arrivato un po' a risico.
Niente, comunque ti spieghi, perché sei un po' lunghetta.
Sì, non ti preoccupare.
Sì, ok. Niente, è tutto qua, vi do un saluto.
Bene.
Va bene.
Grazie, va.
Ciao, auguri, ciao.
Ormai siamo arrivati a un punto dove anche la pubblicazione di libri pagati, anche classici, ormai vengono passati per libri pagati, è una cosa che mi sto accorgendo. Cioè no. Pronto?
Buongiorno, ciao di me, sì Paolo.
Senti, a proposito della Bibbia, dell'Ago Micronotizia, l'ultima comunità ebraica, l'ultimo ebreo, ha lasciato la Cina. Questa notizia, che sembra da poco, invece ha una grandissima importanza. Perché in base a un semplice sillogismo, no? Gli ebrei sono le radici, i progenitori cristiani. La Bibbia è stata scritta dagli ebrei, dunque dove attecchisce la Bibbia, gli ebrei, prima o dopo arrivano i cristiani. Bene, l'ultima comunità ebraica, c'è una notizia da pochi giorni letta su un famoso giornale italiano, l'ultimo ebreo da pochi giorni ha lasciato la Cina.
È una buona notizia, sì.
Certo. Dopo, Francesco, avevo l'idea di scrivere una specie di inno, no?
Sì, ne avevamo parlato, ti ricordi, Paolo?
Sì, avevo l'idea.
Beh, l'idea è tua, dai, diamo. No, siamo
casualmente a non fare il modello.
Dai. Diamo a Cesare,
sì.
Quello che è di Cesare.
Una delle prossime, non oggi, perché sei un po' pacchiano, no? Sarei un po' troppo enfatico, mio butterio un po' sul ridere, se sei d'accordo un giorno o l'altro, una delle prossime trasmissioni ve lo dico.
Va bene,
ecco, intanto vi saluto,
ciao Paolo, ciao Uri, ciao.
No, bisogna essere riconoscenti a Paolo, in realtà il corso dell'inno è tutta una sua idea, gli va riconosciuto la capacità anche di aver trovato
il
testo.
Guarda che dicono fare il modesto,
Paolo. No, ma è sua, nel senso, ne abbiamo parlato proprio un paio di settimane fa a Bassano, e proprio l'idea è tutta sua. Quando lui me l'ha prospettata, ha detto, bella, ti aspettiamo.
Pronto?
Per sentire l'inno pagano. Perciò appunto il merito è tutto quanto suo, insomma.
Ciao Gian Paolo.
Ciao.
Volevo aggiungere che i pagani sono stati i primi, insieme ai totemisti, se non erro, a rivolgersi all'imponderabile, quello che è attorno, insomma. Gli altri non hanno fatto altro che scoppiazzare, ma hanno copiato così male, in maniera nefanda, che non c'è nessuna logica sotto, perché, secondo me, una mia interpretazione è che poi è tutta da vedere, sarà strampalata quanto volete, però quello che gli insiemi possono fare, e io li chiamo insiemi, gli dèi, sono insiemi, hanno una potenza inaudita, non può farlo una persona sola, per quanto. E questa è logica elementare. Ragazzi, vi saluto.
Ciao.
Ciao.
Sappiamo sempre che le persone sono collegate, non sono mai isolate dalla realtà che li attorno, perciò l'uomo, se è attento all'ambiente in cui vive, ha sempre un'enorme potenzialità e un enorme potere. L'importante è che sia sempre conscio di questo e partecipi.
Ultima telefonata. Pronto?
Oh, salve.
Salve.
Cirillo.
Dimmi, ciao Cirillo.
Ciao. Ecco, io non posso impedirvi di trasmettere, però vi potrei pregare di parlare piano, e se vi spiego perché. Mi sentite?
Sì.
Ecco, questa mattina mia mamma mi ha detto che c'è stato un terremoto nel Veneto.
Sì,
che
sì.
Non ho sentito, che comunque ha causato dei danni alle case e così, no? Io le ho risposto ridendo, ma guarda che perché c'è della gente che non va messa, ascolta Radio Maria, via discorrendo. E lei mi ha detto, seria, eh sì, è perché c'è della gente che non guarda, ascolta Radio Maria, non va messa, eccetera, che Dio punisce tutti quanti.
Mm-hmm. Poverina. Quanti anni ha tua mamma?
Quanti anni ha tua mamma?
80.
Eh sì. Mm. Poveraccio.
Però, ragionando che sopra, ha detto veramente il pensiero comune, sai?
Sì, sì.
Cioè, Dio non si è concepito come un... Cerco di interpretare il pensiero comune.
Sì.
Dio non si è concepito come un dispensatore di fortune, di grazie, uno che migliora la vita. Allora, uno...
Che punisce.
Che causa del danni, che ti minaccia un castigo, che ti procurerà qualcosa di terribile.
Certo.
Se non te, non te, te abbassi, te, te prostituisci, te, te annulli di fronte a lui.
Certo.
E questo del pensiero comune, cioè Dio nel pensiero comune non viene accettato perché è qualcosa del bene.
Infatti.
Ma perché può essere qualcosa del terribile.
È l'inverso del paganesimo, no? Dove gli dei vengono accettati perché portano doni. Invece il cristianesimo porta terrore. Va bene.
È interessante che da una risposta banale così.
Sì, ma non è banale, no, perché.
Se scava e se intuisce il pensiero interiore, perché poi non è neanche un pensiero. Se mi rivolgo a mia mamma che dico, guarda, ti credi a Dio, o meglio, ti professi credente perché ti hai paura di questa cosa che ti chiami Dio, non perché tu ami, ma perché hai paura, e rifiuteria in ogni modo stare in
interpretazione
qua, dice, ma come ti dici, no, non è così.
Certo.
Eppure dovreste, eppure mi sono convinto che di questa spiegazione.
Boh. Ok,
vi ascolto.
Grazie Cirillo, ciao.
Beh, d'altronde...
Io ho un po' di fretta per chiudere la trasmissione. Concludi Francesco.
Vabbè, dai, io ricordo che fra poco il nostro amico Franco caricherà sui gruppi di paganesimo di Yahoo la trasmissione, perciò chi la vuole recuperare la può recuperare appunto su paganesimo, cercando all'interno della categoria paganesimo.
Bene. E altre cose, niente, vi ricordo appuntamento per il 18 dicembre col dibattito di Magia Stregone del Paganesimo su cosa lo stregone relativo all'arte dell'agguato, e appuntamento il 18 dicembre alle ore 20:30 e stasera alle 19 con la seconda parte della trasmissione. Ciao a tutti,
ciao a tutti.
E a risentirci. Ciao.